l'appuntamento con la pista, un momento di vetrina e valorizzazione dell'arte trentina attuale.
Buonasera ascoltatori, è arrivato il venerdì dell'arte. Questa sera ho in trasmissione un artista di origine boema, della Repubblica Ceca, che vive da un bel po' di anni nelle Giudicarie. È arrivata da giovane per amore, poi bene o male è rimasta qua. È un artista, io direi, molto poliedrica, perché ormai andando a vedere la nuova Treccani degli anni 2000 a Facebook, sono andato a vedere, a spulciare varie fotografie di cose che ha fatto, e ho visto che lei riesce a spaziare molto nel panorama artistico, da pitture a murales, a lavori anche di alto artigianato legato alle stoffe. È una che sicuramente il fare sicuramente lo sa fare. Io la saluto. Si chiama Jarka
Prase.
Ecco, vedi, meglio perché pronunciarlo un po' diventa un po' un problema.
Non ci sono problemi. Grazie per il vostro invito, buonasera a tutti. E possiamo cominciare con un'intervista.
Ecco, allora io direi, tu hai fatto un percorso artistico o sei, autodidatta?
Ho fatto percorso artistico, anzi da noi eravamo un po' privilegiati perché già da piccola ero iscritta a scuola d'arte per bambini e ho partecipato praticamente per tutto il periodo scolastico. Poi ho fatto scuola d'arte e poi sono andata a lavorare come vetrinista, dunque sempre una cosa creativa. Io non mi reputo una grande artista, mi reputo però una creativa, perché mi piace sperimentare.
Direi che è proprio vero, cioè, mi piace questo discorso di non essere un artista, perché qua in Italia di solito è legato a una tecnica abbastanza settoriale, invece il saper fare legato al discorso artistico è un'altra cosa. Bisogna sperimentare, bisogna saper usare anche varie tecniche, vari materiali, e ho visto che nel caso tuo queste cose riesci a farle.
Ho ricevuto questo bel bagaglio già da piccola. Comunque cominciamo la mia vita, perché sono 40 anni ormai che sono qua e sarebbe troppo lungo raccontare tutto dalla mia infanzia. Dunque arrivo nel 82 e brevemente incontro tanti altri artisti, perché per me era un'opportunità conoscere gente nuova, no? E nell'88 sono entrata nel gruppo che si chiamava Baschenis 88. Eravamo in Val Rendena e tutta Giudicarie comprendeva, io ero in direttivo e lì avevo appunto opportunità un po' allargare le mie conoscenze. Dopo proseguire nel mio viaggio, dopo successo di tutto, perché alla fine sì, da lì, partiamo da lì, poi ero anche nel gruppo a Rovereto, adesso sono iscritta al gruppo di Riva del Garda, Amici dell'Arte. Questi mi danno opportunità di esporre spesso e si lavora sul tema, che a me spinge sempre per provare qualche cosa di nuovo.
Sì, vedo che comunque, pur restando in una valle esterna, a Trento, hai cercato e hai capito che il contatto col mondo artistico era una cosa importante, E io di questa cosa sono sempre convinto, perché i contatti con altri artisti, vedere le cose, per conto mio è la prima cosa che diciamo, il cervello di un artista diciamo, deve fare per riuscire a immagazzinare informazione che poi a sua volta userà, dipende da quello che deve fare, però i contatti, vedere le cose anche degli altri, per conto mio è una cosa importante, cioè, perché sennò uno rimane chiuso e potrebbe fare benissimo delle bellissime cose, però con una mentalità chiusa, e anche la sua creatività, per conto mio, rimane abbastanza settoriale. Invece nel caso tuo vedo che hai cercato di frequentare persone, e questo è importante innanzitutto per anche relazionarsi, perché è importante questo, ma anche proprio per avere degli input di cose fatte da altri, che è importante per conto mio.
Ma certamente è un confronto che è molto importante, perché prima è scambio di idee, nascono amicizie, si trovano altre opportunità, altri spazi, e così si va man mano, si va avanti. Comunque ogni anno facciamo una mostra anche a Pinzolo, estate, che sono artisti, diciamo, locali, e poi cerco sempre di spaziare, comunque cerco di spostarmi anche in altre località, perché ho conosciuto una mia connazionale che aveva una piccola galleria a Ravenna, ho fatto parecchie mostre anche lì, e già precedentemente facevo arazzi in lana, che ho imparato nella Repubblica Ceca ancora prima di venire qua in Italia, e mi sembrava proporre questa nuova tecnica italiana che ho scoperto chissà cosa. Non aveva gran successo purtroppo, allora alla fin fine mi sono specializzata con stesso stile un po' nella lavorazione di feltro, che è abbastanza conosciuto in queste zone, apprezzato anche, e da lì mi sono sviluppato il mio personale design per le donne, tipo cappellini di anni 30, di anni 20, le stole, sciarpe. Dopo sono riuscita anche a ottenere qualche classe nelle scuole, e anche c'è un bel gruppo, si chiama Busier di Praso, dove è scuola di legno, però fanno anche altre attività, dunque feltro, fanno addirittura adesso anche cucina, credo, che fanno anche dolci. Dunque si procede da pittura alla lavorazione di lana, anche perché è un materiale che in montagna è conosciuto e apprezzato.
Sì, qua da noi il discorso del feltro è un po' il retaggio, diciamo, di quando eravamo sotto l'impero austro-ungarico, è molto più sviluppato in Alto Adige, perché c'è una cultura contadina ancora molto radicata, perciò le pecore e queste cose qua diciamo ce ne sono molto più nel Trentino, però anche il Trentino, specialmente anche in questi ultimi anni, ha capito che quello che poteva essere della tradizione l'ha mantenuta, no? Pensiamo per esempio qua da noi la Valle dei Mocchini, ci sono ancora diversi pastori per esempio per le pecore, ma so che ce ne sono anche in Rendena, perché basta che diciamo uno che decide può anche ad avere dei piccoli sovvenzionamenti dalla provincia, così, però diciamo era una cosa che anni addietro, 50-60 anni fa, era proprio comune, specialmente nei paesi e anche nella Rendena, perciò diciamo recuperare, diciamo, queste cose che se no, per conto mio, andavano perse, perché l'utilizzo del feltro anche qua nel Trentino lo usavano per fare le suole delle ciabatte, diciamo, di stare in casa, c'era tutto un lavoro. Se poi uno impara a lavorarlo e ci mette anche la creatività, come nel caso tuo che spazia nel fare nell'ambito dell'abbigliamento, ben venga, ancora meglio, diciamo, ecco.
Sì, poi in Valle Rendena ormai non si fanno più, purtroppo c'erano parecchi concorsi di pittura uno si poteva presentare e fare qualche pezzo magari estemporanea, E lì ho partecipato parecchie volte, purtroppo tutte queste cose sono sparite fra tempo, non lo so perché. Ero anche nel gruppo Rifagio, che era un'organizzazione che si occupava di tante cose culturali, collaborato con le scuole, lavoravo con bambini, proprio quelli piccoli, da prima a seconda, che era molto bello questo lavoro, mi è piaciuto molto, però purtroppo anche questo...
Io proprio da ex insegnante, diventa anche nella scuola, so che diventa adesso complicato riuscire a realizzare diciamo delle cose creative all'interno diciamo della scuola, perché sono diventate discorso sicurezza, tutta una serie di cose che sono tutti palle le ruote per diciamo estranei, diciamo, che però portavano all'interno delle scuole la creatività, portavano, io ho fatto per esempio diverse cose con le nonne, la pasta e sale, tutta una serie di cose, però gli ultimi anni purtroppo nella scuola è cambiata la mentalità e questa cosa
non si fa, non si fanno più. Peccato, perché manualità purtroppo sta sparendo.
So che l'ho detto anche in trasmissione con qualche artista, che diciamo anche lui diciamo faceva l'insegnante e l'artista, e comunque purtroppo nella scuola effettivamente in questi ultimi 10-15 anni la manualità veramente si è andata perdendo. Io ho insegnato educazione artistica, ma vedo che diciamo i colleghi che dove insegnavo io fanno veramente delle cose che proprio minime, ma la creatività, l'espressività è proprio al minimo, e gli alunni diciamo non piace più andare proprio a fare educazione artistica come era ai miei tempi, dove li facevo lavorare, si faceva anche delle cose abbastanza difficili, però lavorando anche gli alunni imparavano, riuscivano a fare veramente un grande passaggio dalla prima alla terza media, che anche loro non si rendevano conto. Adesso fanno delle cose che sono veramente molto molto deboli dal punto di vista pratico, diciamo.
Pratico, manuale, sì, purtroppo sì. Io ho conosciuto, sempre quando sono arrivata in Italia, ho conosciuto anche Chiepanza, che era mio connazionale, che era fondatore di Bohème Press, edizione Arca, che erano libri per bambini, e lui mi ha spinto un po' verso l'illustrazione. Ha detto: lavora che hai buona mano, puoi fare qualcosa. Allora ho provato circa per 10 anni, ho lavorato, ho fatto vari concorsi, ho fatto Fiera del Libro di Torino, Bologna, e addirittura ho vinto anche 3° premio Scarpetta d'Oro internazionale, che era, per me era un grande successo, non mi aspettavo. Dunque qualcosa dentro di me c'è. Però questa strada poi ho abbandonato anche questo, perché sono in continuare ricerca di nuove tecniche, nuove cose, nuovi stimoli. Dunque ho lasciato un po' tutto dormiente, però vado avanti sempre con qualche idea nuova, progetti nuovi, sicuramente inventerò ancora qualcosa di interessante.
Beh, penso che comunque in questi 2 anni strani che ci sono capitato fra capo e collo, è stato un grosso guaio. Io vedo tantissime persone che conoscevo hanno dovuto chiudere spazi, chiudere sedi, e speriamo che effettivamente questo aspetto sanitario riesca a avere una fine e ci sia una ripresa, ma sarà dura per conto mio, perché bisognerà un po' cercare anche di cambiare un po' mentalità. Non si può andare avanti come si andava avanti prima, cioè bisogna per conto mio cercare di collaborare, che esserci un po' non singolarmente, ma dei gruppi che possono durare, vabbè, non all'infinito, però su dei progetti, su delle idee, e allora probabilmente si riuscirà a andare avanti. Però penso che non sia facile, perché qua da noi, specialmente in Italia, ma anche un po' anche in Trentino, c'è abbastanza la mentalità dell'artista abbastanza singolo, chiuso, che riesce a collaborare poco o in modo superficiale. Invece per quanto mio, riuscendo a mettere dei progetti, a mettersi un po' dei limiti, mettersi delle cose a medio termine o a lungo termine, si potrebbero veramente fare delle cose interessanti, perché io sono convinto che se delle persone creative riescono ad andare d'accordo su delle idee e si mettono insieme, possono fare delle cose veramente molto interessanti, anche perché anche nell'ambito della storia dell'arte questa cosa ce la insegna. Cioè, gli artisti sì, hanno la individualità, ma quando decidono di collaborare, che siano 2, 3, 4, 5, fare dei gruppi, poi fanno delle cose interessanti che riescono a dare anche un volano, diciamo, alla creatività, all'espressività. Questa cosa sarà da fare.
E credo che è una cosa fondamentale, perché, come ho già detto, collaborazione porta le conoscenze nuove, confrontarsi, sapere di posti nuovi, proposte nuove, e allora così si va avanti. Se ognuno si isola, che è un po' anche caso mio, perché in Valle Rendena non ho grandi contatti con altri pittori, ma li cerco. Non è che mi isolo, proprio cerco chi è lì. Voglio vedere cosa fai e voglio, insomma, provare a fare magari insieme qualcosa, no? Che sarebbe interessante. Così ho conosciuto anche Paolo Vivian, che è uno scultore, abbiamo fatto una mostra appunto a Ravenna e da lì mi è scoppiata la passione per legno. Era un periodo che facevo, non tanto, però ho fatto un bel pannello a Siror, che pesava 4 quintali, era bassorilievo, che è tutto, credo che è ancora lì, sulla cooperativa, dunque anche quello per me era un bel risultato. E così si procede nelle cose, nelle attività, presumo che così dovrebbe funzionare, no?
Lo so, però non è una cosa così scontata. Io sono convinto che... io, diciamo, anche il tuo modo probabilmente di affrontare l'espressività e la creatività, probabilmente io sono convinto che è un po' dalla tua formazione di non essere italiana, che perciò probabilmente hai tutto sommato una visione anche più a 360 gradi, perciò diciamo qua in Italia invece purtroppo c'è sempre una visione abbastanza ristretta, diciamo, non sono tante le persone che cercano di avere questa visione, diciamo, dell'arte un po' allargata, e probabilmente tu invece sei riuscita probabilmente a mantenere questa cosa che hai imparato, ma comunque è una mentalità che esiste anche nel mondo germanico, anche nel mondo nordico, Norvegia, Svezia. Probabilmente è solo l'Italia che è fatta in un certo modo, perché anche gli stessi spagnoli, per esempio, la creatività la vedono più anche lì in varie tecniche, non una tecnica sola o due, perché gli spagnoli, mi piace la ceramica, usano anche per esempio il tessuto, che fanno questi arazzi da parete, la grafica. No? Molto l'incisione, per esempio. E qua invece spesso e volentieri ognuno si prende un piccolo settore e approfondisce per sempre quello, diciamo.
Appunto, poi se mi chiede qualcuno cosa fai veramente, veramente non saprei rispondere. Perché dipende dal periodo, cioè o posso fare qualcosa grafico come la pittura, così tiro fuori le mie lane, si può dipingere anche con quelle, basta saper metterle insieme e si va avanti.
Sì, io ho visto per esempio molto interessante anche proprio, come dicevi prima, l'utilizzo del feltro, visto che fai delle cose veramente molto, molto simpatiche, molto, molto creative, che sicuramente diciamo alle signore, alle donne piace, penso che piace molto. E comunque ho visto che diciamo sulle cose che fai si vede, per esempio, che sei una donna. Cioè, io sono sempre convinto che la creatività femminile, che ci dica che ci vorrebbe parità così, però per me la creatività femminile è diversa dalla creatività maschile. Io sono di questa idea. Io nelle tue cose vedo più femminilità, non l'aspetto maschile, per esempio.
Può darsi che è dolcezza, delle donne, non lo so, non saprei.
Ma io ho visto anche per esempio l'utilizzo dei colori, per esempio i maschi certi colori non andrebbero a usarli, c'è tutto, io, almeno io sono convinto un po' di questa cosa.
Sì, colori, anche quando lavoro con la lana, con feltro, mi dicono che bei colori, che bello accostamento, ma qui sono avvantaggiata perché dipingo, perché li uso anche in altre occasioni, cioè nella pittura, e allora mi viene più facile combinare colori insieme. Dopo 15 anni che faccio anche questo lavoro, ormai so che risultato posso ottenere da un colore altro, mescolarli insieme. Infatti partecipo anche a concorsi di arte tessile. Sono stata premiata da pubblico per un abito, Sala Baganza a Parma, che ogni anno si fanno questi concorsi sempre a tema, con qualsiasi tecnica, però di tessitura, e feltro è anche un'arte tessile.
Considerata un'arte tessile.
Sì, sì. Perché è si crea con una trama invisibile, sovrapponendo le lane orizzontali e verticali, puoi bagnarli e lavorarli, massaggiarli e infeltrirli. Vuol dire che si crea questa trama e poi si infeltrisce, si unisce insieme, tiene tutto insieme per questo motivo semplice.
E non hai difficoltà a trovare la lana o hai difficoltà?
No, adesso c'è una grande ditta a Prato che fornisce feltraie italiane, poi anche in Germania. Basta oggigiorno tramite internet si riesce a trovare tutto.
Vabbè, perciò vuol dire che comunque, per esempio, anche l'internet lo sai usare e lo usi?
Lo uso, però non ho pagine, ce l'ho le mie cose. Se uno vuole cercarmi proprio, o mi trova tramite Facebook con mio nome e cognome, che non è facile, e altrimenti anche nel Pinterest stessa storia. Però se anche con semplice motore ricerca va a vedere, cioè Jarka Prašek, escono veramente tutte le cose, collegamenti e così via, che insomma se uno mi vuole cercare e trovare, mi trova.
Facciamo la pausa e poi riprendiamo la nostra chiacchierata.
Grazie. She was walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love, and you'll find that someday, soon enough, you will rise up. Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children, on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love, and you'll find that someday, soon enough, you will rise up, rise up, yeah. Everybody rise up.
riprendiamo la nostra chiacchierata e io direi che allora, ho capito che comunque il mondo dell'internet, bene o male, ormai bisogna cercare di usarlo, però usarlo bene, io dico, perché se il mondo dell'internet si usa per la tua attività, così è una cosa che può servire e di stimolo, e si possono comunque lo stesso avere contatti con delle persone che poi ti possono permettere di fare delle cose. Dopo, vabbè, è importante anche andare di persona, perché io sono di questa mentalità, non bisogna basarsi solo del contatto virtuale, però è importante e è più facile. Una volta era solo il contatto con le persone o un passaparola, perché si conosceva un artista che ti diceva vai lì, prova. Cioè, i tempi erano molto più lunghi, adesso sono molto più veloci e comunque ti permettono di fare delle cose. E volevo i contatti con la Repubblica Ceca, l'hai mantenuti? Riesci a avere dei contatti con artisti e fare delle cose?
Purtroppo, parlando di artisti, no, perché vivendo qui, insomma, non, adesso poi con questi tempi che corrono, sinceramente dopo 2 anni cercherò di tornare questo marzo, però con artisti ho perso un po' contatti, ma purtroppo chi è morto, chi si è perso, si sono persi per strada, non ho più contatti, anche perché quando vado a casa ho sempre un po' tempi stringono, faccio giro di famiglia, è ora di tornare, dunque rimane sempre poco tempo per scoprire artisti del posto. Mi impegnerò in futuro, magari adesso se si aprono un po' le nuove vie, un po' si libera tutto.
No, io questa cosa te la dico perché anch'io conosco delle persone, ho dei contatti su Facebook, Bavaria, io ho visto che comunque in generale l'Europa dell'Est ha veramente voglia di muoversi e di avere contatti con le persone. Probabilmente loro la chiusura che hanno avuto per diversi anni, non l'hanno neanche ancora smaltita, come si dice, e il contatto, il muoversi, avere relazioni dal punto di vista artistico, visto che loro veramente ci tengono e comunque le cercano, perché comunque anche loro hanno delle difficoltà. Se tu non hai dei contatti, riuscire a crearti, di partecipare a manifestazioni o organizzarle, se non hai contatti, non hai relazioni con le persone, è molto difficile. Perciò loro cercano, di avere questi contatti, contatti con artisti, per poi poter realizzare e fare, che non so, io ho visto per esempio, io nel 2015 ho fatto delle cose in Romania e loro, anche loro cercavano di conoscere persone per venire in Italia, perché poi c'è anche un po' il mito dell'Italia, fare delle manifestazioni in Italia per loro è molto importante, per esempio.
Ma certo, perché in Italia sono quasi tutti pittori e artisti.
Comunque loro sono loro si dice, non so, facciamo una mostra, andiamo a Firenze, andiamo a Venezia, per loro è il massimo.
E anche perché si vede un pezzo di cultura anche da poco. Firenze, Venezia, anche per me era un sogno quando sono arrivata qui i primi anni, vedere poi tutte botteghe di artigiani che facevano varie cose, per me era un sogno, perché queste cose qui da noi non c'erano, perché non c'erano. E infatti anche parlando di Romania, così, ho partecipato anche lì a un concorso di arte tessile, perché a Balbido, quando si faceva simposio di scultura, sono capitata anch'io, però ho fatto un murales, poi avevo un po' di tempo, ho fatto anche scultura e ho conosciuto un professore di Romania, e tramite lui, come dice lei, una conoscenza si crea una catena. E ho partecipato, perché anche lui faceva le cose di arte tessile, mi ha invitato a un concorso e così ho partecipato a IASI, credo che lo dico bene.
Città universitaria.
Ecco.
è una città universitaria, è una città in crescita industriale, ci sono moltissime fabbriche italiane, purtroppo. C'è il discorso della decolonizzazione, no? Perché è più conveniente.
Probabilmente anche loro si sono inseriti, perché conoscenze sapevano che magari riescono a lavorare bene lì, non so. Così
sì, è una cittadina molto, molto fervida, l'ho fatta anch'io, abbiamo fatto quattro sedi, l'ultima sede proprio era nella sede universitaria di Lettere, e aveva una sala a disposizione e poi c'è il volo, per esempio c'è il volo diretto con Treviso, con quei voli a basso costo con gli aerei rumeni, che sono bianchi e viola. Se uno è un po' superstizioso,
ma lo può fare con qualsiasi colore, credo, con qualsiasi volo.
No, comunque ho sentito che, diciamo, il motore, comunque, probabilmente da diversi anni delle giudicarie è proprio la scuola di Balbido, Praso, e queste piccole realtà dove sono riusciti a mettere insieme delle cose molto creative e hanno veramente cercato di avere contatti con tante persone, e so che tantissime persone che sono passate lì, diciamo, questa cosa gli ha fatto piacere, e al limite poi possono essere tornati anche più di una volta, e però è un diciamo, è stato un piccolo motore, diciamo, delle giudicarie, perché come dico, essendo una valle laterale diciamo del Trentino, la cosa più interessante è il turismo, perché poi c'è la zona di Campiglio, però l'aspetto culturale, diciamo, sicuramente aveva delle difficoltà. Praso e Balbino sono stati due piccoli centri che hanno veramente fatto il motore, per conto mio, per la creatività, ma la creatività aperta a un artigianato anche a livello alto. Perché probabilmente avrei partecipato anche a quello che fanno a Praso e Balbino durante il periodo natalizio, probabilmente, o no?
Praso a Natale no, però c'è vicino un paesino che si chiama Quartinago, Cimego.
Ah, Cimega.
Che si somiglia molto a Rango. Io ho fatto 10 anni in mercatini di Rango, poi mi sono spostata a Cimego. Sì, lì Praso invece, dove c'è la scuola proprio di scultura, di legno, così lì io facevo docente, insegnavo appunto, come dicevo prima, feltro, anche decorazione sul legno stile tirolese. Anche questo.
Tu in realtà la creatività l'hai riversata dal punto di vista artistico con le cose tradizionali che si possono fare in Italia, però tu l'hai riversata anche su un artigianato, però un artigianato ad alto livello, cioè non cose diciamo solo commerciali, per conto mio.
Ci tenevo a questo, appunto, fare sempre artigianato, però a certo livello, insomma deve essere artigianato artistico, lo io chiamo così, perché è una creazione veramente di qualcosa che non è in serie, è veramente pensato, c'è dietro un lavoro, progetto e poi realizzazione, non è una cosa che è fatta proprio così. Tornando ancora all'internet e contatti, infatti mi capita, come parlavamo prima, è una bella vetrina prima di tutto. Io sul mio Facebook si tratta solo di lavoro, dove espongo le mie cose, dove faccio vedere ultimi lavori, dunque da lì poi nasce sempre qualche cliente che prima vede e dice: me lo fai anche a me, fai un murales, adesso per questa primavera già ce l'ho qualche proposta, dunque faccio anche murales sulle case, vediamo, insomma si va avanti.
E comunque, per esempio, con questi, diciamo, manufatti che fai dal punto di vista artigianale, diciamo, l'aspetto turistico diciamo, è interessante, ti serve diciamo, il turismo legato a queste cose o hai qualche...
Ogni cosa è legata a un'altra cosa, un'altra. Perché turisti magari mi riconoscono per feltro, poi mi chiedono completamente altra cosa. Mi dipingi un armadio con stile tirolese, ecco, può capitare anche quello. Cioè, uno se si rende visibile ha più opportunità di poi contattare le persone e trovarle, insomma parlarci, perché sanno che faccio un po' di tutto, dalla pittura a questo a quell'altro, allora mi chiedono anche altre cose che magari al mercatino uno dice, mi fai corsi, così sono nate anche corsi, ad esempio sono andata a fare corso di 4 giorni a, come si chiama, Val di Peo, dove c'è un ecomuseo e ho fatto 4 giorni con le donne belle sciarpe di feltro. È nato tutto al mercatino perché hanno visto i miei lavori, saresti disposto a insegnarlo anche a altri, perché no?
E poi ti sei inserita bene, diciamo il Trentino è stato accogliente o non è stato accogliente? Qua andiamo sul difficile.
Andiamo su quanti pianti che ho fatto. Quanti pianti che ho fatto all'inizio. No, non mi trovavo per niente, io lo confesso tranquillamente. No. Proprio mi sembravo... Non sapevo che è sbagliato. Se sono sbagliata io, sono sbagliati tutti gli altri. Era ben dura, confesso. Comunque, dopo 40 anni... non mi sposto più, perché sono anche testarda, non me l'ho vinta.
Il discorso della diffidenza, diciamo, del Trentino è una cosa che esiste diciamo, da secoli, comunque, perché anche noi abbiamo una storia strana, invasi dal nord, invasi dal sud, perciò c'è un po' questa diffidenza e poi probabilmente c'è un po' anche la diffidenza proprio del Trentino, diciamo, legato alla montagna, legato al mondo diciamo, paesano, che esiste ancora, perché il Trentino non è solo Trento, è l'asse dell'Adige, ma il Trentino ha proprio la caratteristica di avere tante valli che comunque tendono a essere abbastanza chiuse, perché se devo fare qualcosa, per esempio dire non so, da Pinzolo o da Campiglio, se devo andare a Trento diventa una fatica, no? Cerca di risolverla diciamo sul posto, diciamo, no? O se no sono costretti dal punto di vista amministrativo, perché Trento è la sede della provincia, della sede amministrativa, e allora sono costretti a farlo, però è un viaggio lungo, non c'è niente da fare.
Io questa cosa mi sono chiesta più di una volta, come mai, perché sono così chiusi, così, perché io credo che non c'era comunicazione, erano chiusi per forza di cose, perché prima di arrivare qui a Trento o da qualche altra parte era troppo difficile, dunque gente è naturalmente chiusa nel suo orticello, nel suo posto, nelle sue cose, anche perché non c'era ancora contatto con persone da fuori. Adesso è cambiato, lo vedo in 40 anni come è cambiata la cosa in Val Rendena, perché con turismo è cambiato tutto, cioè no, non è più uno, si guarda un turista, un straniero con questi occhi, cosa vuole, cosa ci porta, no? Cioè, ormai si sono dovuta adattare, abituare per forza.
Vabbè, io direi che il turismo è sicuramente, a parte l'aspetto economico, è servito nel relazionarsi e nell'aprire. Legato al turismo hanno diciamo, cercato di mantenere bene le strade, che una volta erano ma questa cosa è successa fra gli anni 70 e 80, diciamo, non sono tantissimi anni, perché io sono degli anni 50 già. Diciamo che so, andare a Campiglio ci si metteva molto molto di più di adesso, perché le strade erano molto strette, erano veramente piene di curve, diciamo, anche adesso diciamo ci sono, però una volta ce n'era molto di più perché andavano solo conforme come era l'aspetto del territorio, non andavano a fare gallerie e cose varie. Dopo,
certo.
quando avevano capito che se dovevano passare pullman, dovevano passare i camion che diventavano più grossi, una volta erano solo camioncini più piccoli e queste cose, è chiaro che il Trentino e diciamo si è aperto, però probabilmente un po', diciamo, la mentalità, per conto mio, è rimasta un
Ancora un po'
pochettino, cioè un pochino,
rimasta un po' più.
probabilmente rimarrà, perché è proprio questa suddivisione in valli che dice: io sono della Val di Sole, io della Varnindena, e non è che dico siamo trentini, no, ti dico, io sono del, cioè c'è proprio
Sì.
l'attaccamento al territorio, che dopo per fortuna abbiamo un bel territorio che diciamo siamo riusciti ancora a mantenere, perché il paesaggio trentino è sicuramente piacevole ancora.
Sicuramente.
Dopo...
Quando dico vengo da Trentino, oh, che bello, ma cosa fai qui? Ma no, no, è bello davvero. Però come si diceva prima, ma è sempre collegato che con, insomma, anche le strade è un'apertura, no? Se tu fai una strada, puoi arrivare in quel posto, no? Puoi comunicare con queste persone. Se purtroppo le strade non ci sono, è difficile anche per le persone trovare una comunicazione. E adesso con ragazzi, almeno ultimamente con le scuole, con Erasmus, che hanno questi scambi, che è una cosa fantastica, che io lo facevo già a 12 anni, siamo andati a Mosca con la scuola. No, ma è bellissima cosa perché si imparano tante cose. Viaggiare si impara sempre, per conto mio. E sì, è una grande conoscenza, e, insomma, sì, uno si arricchisce, decisamente sì.
Io direi che sicuramente questa mentalità di apertura ti ha permesso probabilmente di farti la tua strada artistica, di sviluppare la tua creatività e diciamo questa cosa io penso che sicuramente diciamo andrà avanti. E ho sentito che diciamo, il periodo estivo cercate di fare anche delle manifestazioni durante il periodo estivo in funzione turistica o...
Sì, certo, perché diciamo che persone del luogo, del paese, non sono poi così tanto interessate tanto alle mostre, altri eventi culturali di questo tipo. Però noi ci proviamo ogni anno e c'erano belli simposi di tipo Madonna di Campiglio, Pinzolo di scultura, che a me piacevano tanto, però era molto impegnativa la cosa. Ogni tanto si cerca un po' riprendere di nuovo in mano queste cose qui, in qualche maniera, magari un po' più piccola, però cerchiamo fare.
E, diciamo, sei brava anche a organizzare o ci sono delle altre persone che diciamo, curano l'aspetto organizzativo? Perché l'aspetto organizzativo è un aspetto molto complicato e richiede del tempo, non è così una cosa
No,
facile.
non è facile, ma di solito mi chiedono partecipazione, nel senso mi chiedono per fare magari laboratori con ragazzini, con bambini, o di feltro, anche la ceramica, o altre, insomma, qualche altra attività o arte applicata, no? Collaboro anche con le biblioteche, almeno collaboravo con la biblioteca di Tione, ho fatto anche una bella mostra personale sull'illustrazione dove ho fatto anche laboratori con bambini per attirare anche le mamme alla mostra, era una opzione in più per avere un po' di pubblico. Ci provo in tutti i modi.
E dopo comunque ho sentito che fai parte del gruppo di Riva, che è un gruppo abbastanza numeroso e riescono a organizzare delle cose molto interessanti, anche perché hanno uno spazio molto interessante, che è lo spazio della Crassonara,
Grazie.
che è un bel spazio. Loro per statuto, per accordi con il comune, lo possono usare spesso, anche se so che il comune può organizzare delle cose, però loro, diciamo, riescono a fare delle cose, e ho visto che anche in questo periodo così disastrato sono riusciti a organizzare, mi pare, un paio, due o tre manifestazioni, direi, piuttosto interessanti.
Ma io ero già nel 2012, ho fatto una bipersonale, se così si può dire,
sì,
con Hages e io. Lui presentava le sue opere, io presentavo le mie, arazzi, più la ceramica. Aveva gran successo, perché so che c'erano circa 100 visitatori, 100 persone che venivano a vedere al giorno questa mostra, dunque è un successo abbastanza buono. Poi mi sono ritirata per qualche anno per i miei problemi familiari, e adesso sono di nuovo rientrata con grande piacere, e abbiamo fatto una mostra adesso a Natale che parlava di Dante, perché era l'anniversario di Dante, e abbiamo fatto una mostra in quel torno Natale. Adesso prossimamente facciamo, mi sembra, dal 26 di questo mese, durerà 2 settimane, comunque è sempre pubblicato anche nel mio sito, se qualcuno mi segue lo vedrà. Segni di donne, e ho fatto un bel pezzo, sono molto orgogliosa di questo, di mia opera.
Facciamo l'ultima pausa e poi gli ultimi 5 minuti di chiusura di questa serata.
Paolo, 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 Paol
Allora, gli ultimi 5 minuti, io direi tutta questa arte applicata, quella è che ti senti, diciamo, più addentro, che ti piace di più? C'è una differenza o c'è, diciamo, un'equidistanza un po' su quello che fai?
Ma diciamo pure che adesso, questo momento, questo periodo, feltro, dico, adesso basta. Dopo 15 anni, una pausa. O mi vengono nuove idee, nuovi progetti, no, basta, feltro, basta. Mi piacerebbe tornare all'insegnamento, dunque fare laboratori, insegnare questa tecnica, perché è molto interessante, molto divertente, però è anche molto faticosa e comincio a sentire le fatiche, perché lavorare feltro veramente è dura, perché è un lavoro come fare impastare per tante ore, e non lo so, pasta, per paragonarlo un po' a, io sempre paragono l'arte o pittura alla cucina, a questo non è maturo, questo non, o anche a miei figli, sono tutti i miei figli questi quadri, perché devono, è un periodo di gestazione, poi c'è parto, quello rapido, però doloroso, poi separarmi da loro, che è una tragedia, devono stare a casa con me, poi ragazzi dovete andare perché siete troppo tempo a casa, e tutto si svolge così. E anche nei miei lavori c'è periodo che proprio mi stancano, diventa ripetitivo e non riesco ad andare avanti, dunque devo prendere qualcosa in mano, qualcosa diverso, non lo so cosa succederà, no? Però prendo qualche materiale e proviamo, basta dare a un artista qualche materiale in mano, io credo che lo trasforma, e magari lì scopro, oh, che bella cosa questa qui, che bel lavoro questo qui, che bel materiale, e vado e lo lavoro, mi innamoro, e diventa una grande passione, e vado.
Hai qualche progetto, qualche idea che ti frulla nel cervello, o stai aspettando che arrivi qualche,
allora,
occasione,
dire,
qualche contatto? Qualcosa?
Voglio dire a tutti, quando mi incontrano per strada e non li saluto, perché ho un progetto in testa, io ce l'ho progetti sempre in testa, poi li scarto, poi li dimentico, io dovrei cominciare a scrivermeli, anche perché una buona parte li dimentico, dico, ma io volevo fare questa cosa qui, io volevo andare lì e vedere questo e fare questo, e io voglio fare tante quelle cose, e se, insomma, salute me lo permette, ci provo ancora.
Ecco, poi per esempio, per recuperare il materiale che usi, diciamo, a parte, diciamo, che lo puoi trovare su internet, hai avuto difficoltà o diciamo, nelle giudicarie c'è qualche negozio fornito, diciamo, dei materiali
allora,
che vai a usare?
Già bisogna avere una bella conoscenza di materiali in caso di feltro, perché non tutta lana è ottima per lavorare feltro, cioè bisogna sapere benissimo cosa si vuol fare, perché ogni tipo di fibra è adatta a una cosa. Allora io lavoravo prevalentemente con la Merinos, che qui non è tanto reperibile, dunque dovevo ordinarla per forza tramite internet. Però a Comano, paese Comano proprio, c'è un ragazzo, Alessandro, si chiama, era anche in Geo, che si è messo a fare, insomma, la lana, fare a questo gregge.
A gregge di pecore,
ritira lana anche dai contadini, la carda, la pulisce e la trasforma. Allora se uno vuole provare può anche rivolgersi a lui. Altrimenti, se lavoro anche con bambini, piacciono lavori di scarti di varie fabbriche, di scarti di legno, perché è bellissimo realizzare piccole cose, oggetti con scarti di andare, perché ce n'è in Val d'Arendena, poi abbiamo tante quelle fabbriche o piccoli artigiani che magari loro non si rendono conto, per me sono tutti donni, polvere di aspiratori, io li utilizzo, li mescolo, faccio un impasto, vengono oggetti interessantissimi.
Sì, io sarebbe un po' il territorio per me. Io sai che lavoro con il legno, perciò proprio sì. Cerco gli scarti, io cerco un po' gli scarti di bosco, però anche scarti di segherie o di lavorazione, diciamo, di fare le trave per i tetti, così ci sono veramente delle schegge, delle cose che sono favolose. Io ti ringrazio di essere venuta, no. Ringraziamo Vito per la sua assistenza e a venerdì prossimo.
Grazie a voi, è stato bello, veloce. Arrivederci a tutti.
L'appuntamento con la pista.
RRMT, Radio Music Trento.